mi si accusa di avere un comportamento poco consono alla civile convivenza democratica condominiale che qui di seguito espongo. Articolo 1. Mi si accusa di appiccicare le chewing gum negli spioncini delle porte condominiali, di confondere le lettere nelle buche delle poste condominiali, di pulirmi le scarpe sui tappetini degli altri condomini, nonché, amati colleghi, di appropriarmi delle lampadine condominiali per uso privato, nonché, ben più grave, di scrivere e spedire lettere anonime al qui presente e amato amministratore.
Assemblea condominiale. Citofonare Radio Cusano Campus.
Citofonare qui perché rispondono sempre i nostri gentili ospiti puntualmente ogni settimana. Abbiamo in collegamento Massimiliano Marzoni, che è presidente di Anaci Lazio. Ben trovato, buongiorno Marzoni.
Buongiorno, ben trovato a lei.
Ben trovato Presidente. Oggi dobbiamo rispondere ad Egidio, che ha mandato una mail chiedendo di capire, insomma, come funziona, no, l'intervento urgente in condominio. Lui scrive: il mio amministratore ha fatto riparare un muretto condominiale senza consultarci. Ovviamente consultarci, probabilmente consultare i condomini. Durante l'ultima assemblea ha detto che era un intervento urgente, ma il costo esorbitante della riparazione ha lasciato in tutti noi qualche perplessità, oltre che aver gettato un'ombra di fiducia. Vorrei sapere cosa determina l'urgenza di un intervento e se onestamente non si sarebbe potuto chiedere un parere informale ai condomini. Grazie Egidio. Allora Egidio, oggi all'ascolto, Presidente Marzoni, che cosa possiamo dire rispetto a questo tema?
Domanda è sicuramente, è una bellissima domanda e devo dire molto molto articolata la risposta. Non so se abbiamo il tempo per poterla ovviamente dare. Allora, su questo la risposta immediata è quella che di fronte a ciò che sono le situazioni che rivestono carattere d'urgenza, l'amministratore ha il dovere, tra l'altro anche la responsabilità, di dover intervenire appunto per poter rimuovere quello che è quella criticità, quella problematica che potrebbe come tale un argomento potrebbe determinarne ovviamente un problema anche a livello di sicurezza all'interno del condominio, per gli stessi condomini o per i passanti. Il discorso è un altro, quindi questo è nell'ambito di quella che è la premessa, quindi l'amministratore lo ha appunto nei suoi doveri questo tipo di intervento. Ora dice: ma che cosa vuol dire l'intervento e soprattutto quale tipo di spesa? Perché poi andiamo lì a mirare quello che è il nostro ragionamento. Allora, su questo c'è da fare tra l'altro una ulteriore riflessione, perché nell'ambito specifico il codice non è che ha identificato quelli che sono gli interventi che appunto rivestono meno carattere d'urgenza. Dobbiamo un pochettino basarci sulle sentenze di Cassazione degli ultimi anni per poter comprendere quando è appunto urgente o quando non lo è. Quindi questo già è un altro ulteriore argomento decisamente complesso da dover analizzare. In più poi andiamo nell'ambito specifico della spesa, e forse è lì che ci concentriamo, meglio si concentra maggiormente il condomino, perché se l'intervento d'urgenza poi dipende sempre dalla tipologia del condominio e anche dalle risorse economiche che il condominio ha, perché un condominio grande che magari ha un budget di spesa piuttosto elevato, forse un intervento di 500 o di 1000 euro non grava in maniera così tale nel budget stesso. Un condominio più piccolino, che di poche unità immobiliari, che magari ha 10-15 mila euro all'anno di spese complessive, una spesa così come l'ho riferita prima potrebbe essere elevata. E comunque sia, al di là di elevato o meno, il condominio potrebbe non avere la risorsa per poterla fronteggiare, perché il bilancio preventivo ordinario è figlio di determinate voci che non contemplano gli interventi che hanno carattere d'urgenza, non contemplano neanche interventi straordinari, a meno che non c'è un fondo cassa, ma anche lì il fondo cassa deve sempre essere determinato da una volontà assembleare. Questo per dire che non è vero, quindi rientro un attimo sul codice civile, è vero che il condominio, l'amministratore ha il dovere di rimuovere l'urgenza, ma ribadendo il fatto che poi bisogna capire bene qual è l'urgenza, perché sottolineo in questo non c'è una grandissima chiarezza. Ma è altrettanto vero che l'amministratore non può disporre a proprio piacimento, corretto, non può disporre facilmente le risorse economiche, perché quelle sono già stabilite e stanziate per determinati capitoli di spesa. Mm. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che magari nell'ambito dell'urgenza, l'amministratore, su questo la Cassazione negli ultimi anni è stata molto chiara, devo dirle la sincera verità, perché la Cassazione dice, a meno che non è saltata una falla, una tubazione per cui si sta allagando un appartamento, tu amministratore hai sempre il tempo, quei 10-15 giorni per poter convocare un'assemblea. Se poi hai l'urgenza, in questo caso c'è un muretto, adesso non so, bisognerebbe avere la fotografia della situazione, dello stato dei luoghi, tu puoi transennarlo, quindi a costo zero per il condominio, e quindi in quel caso hai rimosso l'urgenza senza dover sostenere la spesa. Questo è un problema che solitamente accade per i frontalini, per i cornicioni della palazzina.
Stavo pensando esattamente a quello, anche i balconi, no? Le prospicienze.
Esatto, i frontalini e i balconi, sì, ecco. Sì, sto facendo l'esempio, tra l'altro l'indicazione che nasce proprio dal centro studi ANACI. Nasce soprattutto dal nostro presidente nazionale, in cui dice, se tu hai una problematica del genere in cui devi far intervenire un braccio meccanico, degli operatori, sostenere una spesa per migliaia di euro è immediata. E tu, ripeto, non hai le risorse. E soprattutto questo può dare adito a una serie di criticità da parte dei condomini, perché ti dicono chi ti ha autorizzato e magari quella spesa poteva avere un costo sicuramente inferiore. In quel caso che può fare l'amministratore? Può transennare l'area di caduta, fare una comunicazione a tutti i condomini dicendo di non passare per quell'arco temporaneo in cui si convocherà un'assemblea e poi si metterà all'ordine, mettendo all'ordine del giorno la rimozione dello stato di pericolo e magari anche il ripristino della parte o dell'area ammalorata. Questo è l'orientamento, quindi, ora ripeto, non so il caso specifico, può darsi che questo muretto non c'era la possibilità, effettivamente stava venendo giù, c'era magari il serio rischio che potesse creare danni e soprattutto a tutela dell'incolumità delle persone che passavano, e quindi non c'era la possibilità di poter mettere delle transenne. Però sottolineo, l'orientamento da questo punto di vista è quello comunque di andare a limitare a tutti gli effetti lo stato di pericolo, potendolo transennare e al tempo stesso convocare l'assemblea, perché su questo la Cassazione ritiene che tu il tempo necessario, a meno che, lo ripeto nuovamente, non sta venendo giù il palazzo, tu il tempo lo abbia.
Quindi diciamo, quindi diciamo aver presentato un conto che i condomini hanno giudicato comunque notevole, salato, per una riparazione fatta in urgenza nel condominio, diciamo è stata un'operazione un po' non saprei come definirla, perché non vorrei usare un termine sbagliato, però si poteva aspettare. Ecco. No,
ripeto, la situazione io non me la sento di
no, ma sicuramente ci sono delle ragioni,
occorre
infatti
sempre trovarci,
sì esatto, quindi poi non sappiamo.
Però,
bene la situazione,
quello che le dico, magari quell'importo in cui che l'amministratore ha sostenuto come speso, che dovrà sostenere, verrà sottratto da quei capitoli di voce ordinaria, e magari il pulitore non prenderà due mensilità per tempo, magari non pagherai per tempo la luce e quindi andrai incontro anche al pagamento degli interessi, perché sottolineo ancora una volta, le voci di spese rappresentano tutti i singoli capitoli, e questo è sicuramente un fuorivia, mi conceda questa terminologia,
sì, certo,
nell'ambito specifico della spesa. E quindi a maggior ragione tu quella risorsa non l'hai, e non puoi, perché anche qui la Cassazione negli ultimi anni è stata molto molto precisa, in cui dice l'amministratore ha nei suoi doveri quella di gestire le spese in base alle risorse che l'assemblea, per cui l'assemblea gli ha conferito il mandato. Quindi se tu, anzi dirò di più, in un momento delicato come questo, in cui noi stiamo vivendo una realtà per chi ha impianti centralizzati di riscaldamento con dei consuntivi attinenti ai consumi, ai costi del gas, che sono pari al 60% in più rispetto a quelle che erano le previsioni. Ecco, in questo la Cassazione ci ha detto negli ultimi anni, tu quel 60% non lo puoi pagare andandolo a tingere.
È caduta, sì, sicuramente lui diceva alla cassa, alla disponibilità di cassa, perché le spese, cioè le quote raccolte sono probabilmente destinate ad altri scopi. Proviamo, Lorenzo, a richiamare Il nostro ospite, perché è caduta la linea e purtroppo non spero che non sia la batteria, quando fa così è la batteria, l'abbiamo perso. Però abbiamo spiegato al nostro amico Egidio che si sarebbe forse potuto agire diversamente, che però non è neanche facile appunto determinare gli interventi urgenti. Magari Egidio, se sei all'ascolto, vuoi mandarci qualche fotografia al 334-9229-505, così possiamo renderci conto. Però giustamente Massimiliano Marsoni della NACI ci diceva che in alcuni casi, se ovviamente la spesa si presenta notevole in base al problema condominiale, basta transennare e poi chiedere ovviamente ai condomini in assemblea condominiale come intervenire, come proseguire, insomma. In genere si agisce in questo modo, anche perché appunto il nostro amico ci diceva che la riparazione aveva lasciato i condomini con delle perplessità proprio per il costo esorbitante, il costo definito esorbitante della riparazione del muretto. Noi siamo qui a disposizione per confrontarci con tutti voi, 334-9229-505, se volete partecipare, se avete delle domande da fare a Massimiliano Marsoni. Stiamo cercando di recuperarlo al telefono, ma vedo segnali positivi dall'altra parte del vetro. Eccoci, siamo caduti sul più bello, dicevamo Marsoni appunto, però disponibilità di cassa, quindi insomma le quote raccolte servono ovviamente per altre ragioni, non si può attingere liberamente dalla cassa, soprattutto appunto se le somme sono di questo tipo. Certo, poi apriremo magari nella nostra prossima conversazione, Marsoni, una parentesi anche appunto per gli interventi urgenti, visto che se poi si creano queste situazioni, bene anche ovviamente le indicazioni che sono arrivate da ANACI nazionale, però è bene che anche i condomini si informino sul tema.
Sì, ma guardi, questo l'avevo detto parlando da solo, però nel frattempo, perché non mi era accorto che era caduta la linea,
ecco.
E avevo fatto riferimento, quindi lo dico, che nello specifico il codice non ha elencato quelli che sono gli atti conservativi delle parti comuni, e quindi come tali non abbiamo noi un elenco, lo dico così in maniera molto sintetica e devo dire anche superficiale, un elenco di quelli che sono interventi che possono prevedere quel carattere d'urgenza. Quindi l'amministratore è il primo a essere in forte difficoltà di fronte a questa situazione, perché non sa appunto quando è carattere d'urgenza oppure no. Naturalmente non lo sa, ma poi ne viene a capo, perché comunque dei tecnici che collaborano con gli studi degli amministratori ci sono sempre. Poterli interpellare, poter sapere se quella criticità può rappresentare anche un pericolo,
esatto.
E qual è quell'intervento minimale da poter fare,
cioè, magari a stretto giro, certo.
Magari potrebbe essere, adesso parliamo magari di un impianto elettrico, della caldaia, dell'ascensore, potrebbe anche essere: non spendo un centesimo, chiudo per 10 giorni la caldaia, spiegando a tutti qual è la motivazione, chiudo per 10 giorni l'ascensore, comprendendo che sicuramente l'amministratore, ecco perché dico l'amministratore, non si trova mai in una situazione serena, provando a spiegare perché devo chiudere l'ascensore, perché devo chiudere la caldaia per 10 giorni, convoco immediatamente l'assemblea in cui le ditte manutentrici, i tecnici, tutti quegli organismi che fanno quelle verifiche periodiche agli impianti elettrici, alle reparti impiantistiche, o a quanto altro nell'interno dei condomini che ci sono, in cui ci dicono qual è l'intervento da fare, e quindi metto in condizione l'assemblea di conoscere quell'intervento ottimale, i relativi costi, per poter risolvere il problema non soltanto rimuovendo l'urgenza, ma anche ripristinando il bene stesso.
Questo, insomma, esatto, questa è un'indicazione valida sempre. Allora, ha scritto un radioascoltatore. Vabbè, è una ascoltatrice, scusate Cinzia, ho letto prima il messaggio e poi è arrivato anche, no, perché mi faceva uno cenno. Allora, la sostituzione del portoncino d'ingresso palazzo che non chiude più può rientrare nelle urgenze? Questo arriva da Cinzia.
Beh, no, non credo proprio che su questo rientri sul carattere d'urgenza. Cioè, il carattere d'urgenza, tanto per essere chiari, è sinonimo di pericolo.
Però il fatto che d'estate il portoncino non si chiuda potrebbe essere un pericolo per, insomma, no, sì, per le abitazioni.
Questo è sicuramente vero, però è anche altrettanto vero, adesso faccio fatica a pensare di un portoncino che non c'è in modo e in maniera e anche in via provvisoria di poterlo chiudere, anche perché un portoncino comunque qualche migliaio di euro effettivamente lo costa. Adesso non so di che portoncino, di quale dimensioni parliamo, ma comunque 2-3 mila euro sicuramente lo costa come spesa, nuovo, tra l'altro nuovo come, quale modello, quale colore. Qui è sempre corretto e giusto che l'assemblea sia messa a conoscenza preventivamente e che deliberi in tal senso, e l'amministratore magari nel frattempo prova a fare anche un'informazione, a trovare un sistema alternativo per poter limitare i costi e cercare di appunto chiudere, spero anche in maniera magari provvisoria, questo portone. Cioè, non penso che non ci sia uno strumento
sufficiente
di 10 giorni per tenerlo chiuso.
Ecco, questo ovviamente è l'intervento. Dovremmo chiudere, però diamo la parola ancora ai nostri radioascoltatori. Mi dispiace non rispondere quando ovviamente ci chiedono dei consigli. Marzoni, poi lei è così gentile, si sottopone a tutte le domande. Allora, buongiorno.
Ben volentieri, speriamo sempre di essere all'altezza.
Beh, assolutamente, la NACI è proprio da questo punto di vista, ma poi sono anni che voi non vi stancate di rispondere a tutte le nostre richieste, da quelle più semplici a quelle più complesse, anche quelle più strane, cioè vi siete sempre veramente prodigati e sottoposti a tutte le nostre domande, quindi veramente è un ringraziamento speciale che faccio questo. Allora scrive: buongiorno, il balcone del palazzo dove sono inquilina stanno cadendo a pezzi, ma ai proprietari hanno inviato una lettera all'amministratore, il quale ha risposto che non è responsabilità sua questa cosa, è possibile?
Questa è una bellissima domanda e le dico perché. Perché in realtà, vado su un altro campo brevemente,
sì,
in realtà qui c'è una... Noi come Regione Lazio lo stiamo portando avanti da anni, abbiamo fatto anche diversi eventi proprio su questo argomento, perché c'è divergenza anche piuttosto forte tra il pensiero della magistratura civile con quella penale. Allora, il balcone a tutti gli effetti, salvo diverso titolo, ma mi trovo difficile pensarlo, è parte integrante dell'appartamento e quindi è una proprietà privata. A meno che il balcone non abbia sui suoi frontalini un fregio, un ornamento che quindi ne rappresenta un aspetto decoristico e che come tale i lavori di ripristino siano a carico del condominio, il balcone è una competenza assoluta del proprietario dello stesso. Provo anche un attimo a dare una dimostrazione su questo, perché i balconi, le parti di intonaco si distaccano, solitamente si distaccano dai frontalini, perché le inferriate, che sono parte integrante ovviamente del balcone stesso, quindi la parte che di protezione e di limitazione del balcone, le inferriate, la parte terminale del ferro che va a intersecarsi all'interno della soglia in marmo, quella sulla parte orizzontale, quella di calpestio del
sì,
balcone stesso.
Sì.
Quella, andandoci l'acqua, magari perché uno annaffia le piante o perché semplicemente piove, quel ferro tende sempre più, quindi l'acqua penetra, quel ferro tende a gonfiarsi, perché il ferro a contatto con l'acqua col passare del tempo si gonfia, e quindi scoppiando alla fine fa venire fuori anche tutte quelle criticità e soprattutto quei distacchi sulla parte dei frontalini. Fatta questa premessa è ben comprensibile capire che la manutenzione è a carico della proprietà, cioè il proprietario non può non seguire, non ottemperare a quegli interventi minimali, saltuari, periodici all'interno del proprio balcone. Però è anche vero un'altra cosa, che se la parte di, e questo è anche l'orientamento da parte dei tribunali civili, cioè il balcone, sottolineo, salvo diverso titolo, quindi parliamo di atti pubblici, non parliamo titolo a livello magari di accordi, ma qui penso che siamo tutti quanti consapevoli di questa situazione, e soprattutto laddove non ci siano quelle parti decoristiche e quelle che dicevo prima, quei fregi, magari a Roma faccio riferimento al quartiere Coppetè per dare anche una minima fotografia su quello che sto dicendo. A tutti gli effetti, ripeto, l'intervento è privato e su questo i tribunali riconoscono la fondatezza della risposta che ha dato l'amministratore ai condomini proprietari dei balconi. Però dico un'altra cosa, se una parte di intonaco cade e prende una persona, invece, dove interviene quindi in quel caso il tribunale penale, il primo a prendersi l'avviso di garanzia è l'amministratore. Quindi Il consiglio che mi permetto sempre di dare in questi casi è finalizzato alla sicurezza e all'incolumità dei passanti sottostanti, all'amministratore di fare quell'intervento minimale, che magari è quello di transennare le aree sottostanti per evitare appunto il passare delle persone, comunicando, come ha ben fatto poi ai proprietari dei balconi, di dire: guarda che devi intervenire per eliminare lo stato di pericolo.
Beh, è chiaro però, Marzoni, che effettivamente provvedere alla riparazione, soprattutto se ci si trova ad un piano alto, è impegnativo, quindi diciamo che i condomini della facciata si dovrebbero mettere d'accordo insieme, magari per chiamare una ditta che possa mettere un'impalcatura, no? Agire con una gru, adesso io non lo so, però chiaramente se il problema è risentito da diversi condomini che hanno i balconi sulla facciata, riparare...
Questo è un altro discorso.
No, perché io credo che il costo sia importante da questo punto di vista.
Sì, sì, questo è vero, però questo è un altro tipo di discorso. Tanto è vero, io vado un attimo su un altro paese europeo, cito la Spagna. In Spagna ogni 20 anni, se non ricordo male, mi sembra ogni 20 anni, ogni 30 anni, mi sembra ogni 20 anni, c'è l'obbligo di ristrutturare la palazzina. Questo non vuol dire che a 20 anni e un giorno il condominio deve per forza ristrutturarlo, ma 20 anni è un'indicazione per poter far comprendere a tutti quanti quello che è il periodo di vetustà e che a cui arriva il ciclo di vetustà, in cui arriva poi la palazzina. Quindi in Italia purtroppo non abbiamo nulla di tutto questo. Ora, se il balcone è ammalorato, è uno, due, ed è ammalorato per quella motivazione che ho spiegato prima, al di là del piano in cui sta, è giusto e corretto che intervenga direttamente il proprietario del bene stesso, perché è per una sua incuria, un'incuria oggettiva, ci mancherebbe, non è che lo fa apposta, che quel balcone, quindi quel frontalino, sia ammalorato. Ma se la palazzina è una palazzina che magari da oltre 20 anni, da oltre 30 anni non viene ristrutturata, e quell'ammaloramento è comunque eterogeneo, che prende tutti i balconi, magari prende anche le parti condominiali, per esempio il cornicione, lì è giusto che, parlando di un discorso di sicurezza totale e soprattutto, e aggiungo, di un aspetto sempre di decoro, perché poi nel momento che si interviene sul frontalino bisogna anche tinteggiarlo quel frontalino.
Ah, chiaro, certo.
E se ognuno fa intervenire una ditta di sua fiducia, immagini di avere un palazzo a macchia di leopardo.
Arcobaleno.
No. Allora, lì, per questi due aspetti, quindi per una omogeneità totale, abbinata anche al fatto di una sicurezza, di un'incolumità che prevede sull'intera palazzina, a prescindere sulle parti private o meno, che intervenga il condominio, e tra l'altro aggiungo pure che la spesa sia totalmente a carico di tutti i condomini, ripartita in base ai millesimi. Dico questo perché a volte noi amministratori siamo costretti a dire: no, i balconi sono privati, quindi si fa un'assemblea sulle proprietà privati per poi ripartire la spesa ai singoli. In quel caso parliamo di una delibera nulla, perché l'amministratore, o meglio l'assemblea, non ha alcun titolo di intervenire sulle proprietà private e tantomeno imporre all'amministratore, che non avrebbe a sua volta titolo, la ripartizione soltanto fra questi.
Fine. E questo direi che è chiarissimo. Allora, Marzoni, abbiamo sforato tantissimo. L'ultimo messaggio che leggiamo è quello di Cinzia, che appunto spiegava il motivo della sua richiesta sulla sostituzione del portoncino, che dice: sono entrati già degli estranei con relativi furti. E purtroppo sì, però non c'è, insomma, ovviamente l'emergenza così, l'urgenza così come l'abbiamo definita. Grazie davvero a Massimiliano Marzoni, l'aspettiamo ancora
grazie,
qui
grazie
su Radio Cusano, buon
grazie
lavoro.
Le rubo pochissimi secondi nella risposta che diceva della nostra disponibilità. In realtà la nostra disponibilità è sempre un piacere, una risposta invece alla sua disponibilità e alla qualità con cui rappresenta gli argomenti, e questo ci tengo a dirlo pubblicamente. Il secondo è quello di poter trasmettere a tutti i radioascoltatori quello che è l'essenza e la realtà dell'amministratore di condominio, dove dietro magari a un professionista, dalle molteplici criticità, c'è sempre un essere umano. Questo è il messaggio.
È vero, è verissimo, ma insomma poi lo sentite dagli interventi dei nostri esperti della NACI, insomma, al di là della grande competenza, anche insomma l'umanità, che è fondamentale quando ci si relaziona, insomma, ai condomini, o si entra nelle vite delle persone. Grazie come sempre, un piacere, Massimiliano Marzoni, presidente ANACI Lazio. Alla prossima, buona giornata.
Altrettanto a lei, buona
grazie.
Giornata.